Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, conversazioni su Edelstein. Abbiamo cominciato due volte fa a leggere e commentare la cosiddetta lettera sigillata, cioè quella lettera che Edith scrisse a Papa Pio XI nel 1933 sulla persecuzione degli ebrei in Germania, lettera nella quale esponeva la situazione che lei stessa constatava e chiedendo un intervento da parte della Santa Sede con un documento ufficiale che condannasse il nazismo e il suo operato. Una lettera assolutamente profetica, peraltro non unica nell'ambiente cattolico, nella quale Edith esprimeva la sua preoccupazione, ovviamente per il popolo ebraico, ma sicuramente in breve tempo anche per la Chiesa cattolica. In realtà Edith avrebbe voluto recarsi personalmente in udienza dal Santo Padre, ma essendo il 1933 anno giubilare, era venuta a conoscenza che sarebbe stato pressoché impossibile avere un'udienza privata e quindi anche le era stato offerto di partecipare a un viaggio in un piccolo gruppo, ma anche in un gruppo ristretto non sarebbe comunque stato possibile affrontare il dialogo sull'argomento con il Santo Padre. Quindi optò per uno scritto che fu accompagnato da una missiva dell'abate Raphael Walzer dell'abbazia di Beuron e che fu consegnata direttamente tramite conoscenze nelle mani del Santo Padre. Questa lettera non ebbe risposta, giunse invece dal Vaticano non firmata ma probabilmente scritta da Eugenio Pacelli, il futuro Papa Pio XII, una lettera all'abate Beuron di risposta in cui praticamente veniva data una benedizione a Edith e ai suoi familiari assicurando loro il ricordo nella preghiera. Ecco, Edith rimane parzialmente delusa di questa cosa, ma prosegue nella sua lettura profetica e nel tentare di fare la sua parte per sensibilizzare contro il nazismo e soprattutto per intercedere presso Dio. Il 1933 è anche l'anno in cui, proprio a seguito delle leggi razziali, viene allontanata dall'insegnamento universitario e finalmente l'abate Walzer le dà il permesso di entrare in monastero, quindi esplicherà la sua funzione di mediatrice all'interno della clausura. Nella pubblicazione fatta dalla Mimep Docete in collaborazione con i Carmelitani Scalzi, Sor Giovanna della Croce, una carmelitana del Carmelo di Milano, commenta questa lettera, e stiamo leggendo questo testo direttamente perché è assolutamente piano e anche adatto a questo tempo estivo che non domanda certamente un grande investimento intellettuale. Ecco, questo commento appunto lo avevamo lasciato la volta scorsa proprio sulla battuta di Edith che diceva appunto che non si sarebbe recata a Roma ma che avrebbe scritto. E così scrive Sor Giovanna: tutti questi pensieri vanno collocati nel tempo anteriore al suo viaggio a Beuron. Non è facile immaginare che l'idea dell'udienza e del viaggio comparisse dopo i colloqui di Beuron. La sua decisione di non fare il viaggio non dipendeva tanto dal consiglio dell'abate, l'aveva già presa, pensava solo di scrivere. Arrivati a questa lettura di chiave storica ed ecclesiale, occorre fare una lettura in chiave interiore, mistica, vocazionale, se si vuole penetrare in questo evento. La lettera fa parte della sua scelta vocazionale. Nasce dallo stesso sentimento e della stessa fonte che era la sua decisione di prendere la croce. In un certo modo è uno dei frutti di questo suo atto volontario di prendere la croce, uno dei modi concreti di resistenza interna ed esterna, di solidarietà e di partecipazione alle sofferenze del popolo ebraico e alla croce del Salvatore. Ecco, questo passaggio è particolarmente importante perché è vero, assolutamente vero, che è necessario rimanere all'interno della storia per comprendere le dinamiche della storia stessa, perché comunque è il primo luogo in cui Dio si manifesta. Però è altrettanto vero che una spiegazione semplicemente storica è sempre insufficiente se a essere in gioco è il cammino spirituale della persona, come nel caso di Edith, che appunto tenta un intervento di tipo umano, ma immediatamente si sposta su un piano soprannaturale e si domanda che cosa gli eventi storici vogliono dire a lei in particolare, e come lei è chiamata a rispondere a Dio attraverso la storia. In questa linea dice García Royo: la croce volontariamente accettata da Edith Stein non appare tardi nel suo tanto dolorosa realtà. I 5 anni trascorsi a Colonia 1933-1938 furono vissuti dalla Carmelitana sotto il segno della croce. Dalla clausura seguiva i tragici avvenimenti che in modo particolare danneggiavano il suo popolo. Fino all'ultimo anno 1938 poteva rimanere tranquilla nella sua comunità, ma un orizzonte tenebroso si profilava sopra di lei e i suoi. Prima che il pericolo coinvolgesse la comunità religiosa, scelse il sacrificio personale: cercare un asilo fuori della Germania. Nell'ultimo giorno del 1938 prese commiato dalle sorelle e passò la frontiera olandese per andare al Carmelo di Echt. Si potrebbe dire che a partire da questo momento cominciò la sua via crucis personale. Abbandonare una comunità che così meravigliosamente l'aveva accolta e nella quale si era generosamente inserita fu un duro colpo, un peso della croce da sopportare faticosamente. È certo che il suo spirito aveva già provato a esercitarsi in tali pesi, considerando tutto come esigenza della volontà divina, che chiede tutto, incluso ciò che aveva qualificato come sua patria. Dio le chiese di essere vuota di tutto, ma traboccante di puro amore. Indubbiamente vero questo, perché il Carmelo è effettivamente per Edith patria. Però non si deve dimenticare anche il suo grande amore per la Germania. Lei si sentiva assolutamente ebrea, ma anche assolutamente tedesca. Quindi lasciare la Germania è stato sicuramente un grande dolore, acuito dal fatto che era proprio la Germania ad espellerla. Ecco, ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Thank you. Riprendiamo la lettura. La scelta del suo nome religioso, Teresia Benedicta a Croce, Teresa Benedetta della Croce, nasce nello stesso momento. In una lettera del 9 dicembre 1938 dice Edith: «Avevo in mente il mio nome di religiosa già quando entrai come postulante nel convento. L'ho ricevuto precisamente così come avevo chiesto. Sotto la croce compresi il destino del popolo che già allora, 1933, cominciava a preannunciarsi. Pensavo a coloro i quali comprendono che questa è la croce di Cristo. Dovrebbero prenderla su di sé in nome di tutti. Certamente oggi, è il 9 dicembre 1938, so molto di più che cosa significa di essere sposata con il Signore nel segno della croce. Non si riuscirà a comprenderlo perché è un mistero». Questa è una lettera scritta a Petra Brüning. Il testo è esattamente contemporaneo e parallelo al suo racconto come giunse al Carmelo di Colonia, che abbiamo analizzato. È la prova che la frase sull'accettazione della croce è la gravissima esperienza della sua mente ed è stata molto chiarificatrice per la sua identità cristiana. Accettazione che, come la lettera al Papa, ha origine in quell'ora santa. Altri atti di partecipazione e altre forme di promessa seguiranno nella sua vita fino al martirio. In uno studio sulla scienza della croce, certamente non è concepito al di fuori di questa esperienza. Ad ogni modo, la sua lettera è la prima testimonianza Coram Ecclesia. Ad essa seguirà la forma carmelitana della vita religiosa come la più adatta per il suo desiderio di portare la croce. Sua ultima e solenne testimonianza sarà data Coram Populo et Coram Mundo, con il suo terribile e glorioso martirio. La lettera si inserisce in questo iter vitale e segna l'apice di questo momento intimo dell'autrice. Nel suo scritto come giunsi al Carmelo di Colonia leggiamo: «La mattina seguente, siamo alla mattina del sabato della settimana di Passione, continuai il viaggio da Colonia a Beuron. Alla sera, mentre cambiavo il treno a Immendingen, mi incontrai con il padre Alois Mager. Facemmo insieme l'ultimo tratto di viaggio. Subito dopo esserci salutati, mi riferiva come novità più importanti di Beuron. Il padre Abate era tornato stamattina sano e salvo dal Giappone. Così anche questo era a posto. Immendingen è una stazione per cambiare il treno e prendere la via che da là parte in direzione di Singmaringen. A metà della via sta il monastero di Beuron. Giunse a Beuron nella notte del venerdì 8 aprile. Come altre volte, Edith fu ospite nella pensione della famiglia Mayer. Sono arrivata qui tardi, alle 9 del venerdì di Passione. Il padre Abate era tornato stamattina dal Giappone, come avevo sentito dire ad Immendingen da padre Alois Mager. Questa è la lettera scritta a Daniela Stadmüller, scritta da Beuron il lunedì di Pasqua. Alla mattina della Domenica delle Palme, il giorno 10 aprile, cominciò la sua settimana di esercizi spirituali, in silenzio e con possibili conversazioni con l'abate sul modo di scrivere la lettera, sul suo contenuto e sul tono concreto da usare per esprimere la sua partecipazione personale e vocazionale alla persecuzione dei giudei, in modo da prendere sulle spalle la croce del Redentore, che allora pesava sul popolo ebraico. All'abate sembrò necessario di farla desistere dal voler reclamare dal Papa un'enciclica. Il testo non lo dice. Può darsi che la scrittrice abbia già portato con sé da Münster alcuni appunti. In questi giorni, Domenica delle Palme, lunedì e martedì santo, c'era tempo per terminare la composizione della lettera. Non ha messo la data. Mise lo scritto nella busta, probabilmente sigillandola, e chiese al suo padre spirituale di consegnarla al Santo Padre durante il suo prossimo viaggio a Roma, e lo pregò, per favore, di accompagnare la sua lettera con una breve parola di presentazione dell'iniziativa e della sua persona. Il padre abate può farlo, e anche presto, perché durante la seconda quindicina del mese doveva andare a Roma. Il 12 aprile, martedì santo, la lettera, già scritta e chiusa, fu consegnata all'abate, che doveva portarla e consegnarla a Roma. Questa data appare nella lettera di presentazione che l'abate aveva indirizzato al segretario di Stato, il cardinale Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII. L'abate Walzer, che, come ha ricordato Edith Stein nella storia della sua vocazione come giunse al Carmelo di Colonia, aveva intrapreso il viaggio in Giappone per aprirvi il priorato in un convento della sua congregazione benedettina. Il 7 aprile era tornato, ma doveva di nuovo partire per Roma il 24 del mese di aprile, per fermarsi pochi giorni, sicuramente occupato con le faccende di questa fondazione. Il giorno 30, quando Edith decise la sua entrata al Carmelo e desiderava scriverglielo, non spedì la lettera, perché in quei giorni si trovava a Roma. Però crediamo quasi con sicurezza che egli, in questa occasione del suo viaggio, consegnò la lettera chiusa di Edith Stein alla Santa Sede, come viene riferito nelle sue note. Dopo di ciò, o un'altra volta, l'abate le fece sapere di averlo fatto. So che la mia lettera chiusa fu consegnata al Santo Padre. La scrittrice lo assicura. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. L'adempimento di un pronunciamento della Chiesa che la scrittrice della lettera aveva sperato non avvenne, né immediatamente né da parte del padre del cristianesimo, e nemmeno nel modo e nel momento desiderato dalla richiedente. Durante i giorni dal 9 al 16 aprile, mentre si trovava a Beuron, il vice cancelliere tedesco von Papen era a Roma con l'iniziativa di inquadrare un possibile e desiderato concordato tra la Chiesa e il Terzo Reich. Il 10 aprile fece visita al segretario di Stato, il cardinale Eugenio Pacelli. Il 12 fu ricevuto dal Papa Pio XI e il 15 cominciò a conferire con il segretario di Stato, che era prefetto della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Le conversazioni terminarono con la firma del concordato del 20 luglio 1933. Verrà ripetutamente e gravemente violato dal governo nazionalsocialista e poco servirono le proteste delle autorità ecclesiastiche. La Chiesa stava offrendo l'altra guancia. Con la sua lettera, Edith Stein non ha sollecitato un'enciclica pontificia per la protezione dei giudei, ma un pronunciamento e una condanna delle persecuzioni e dell'ideologia che rompano un silenzio che può far credere dannosamente che la Chiesa sia complice. La sua lettera non è solo una richiesta in favore degli ebrei, è anche un avviso alla Chiesa cattolica che cammina in tale pericolo e dal quale non la salveranno le transazioni e le politiche collaborazioniste. Non erano norme e misure che servivano molto quelle di sacrificare la rappresentanza politica cattolica del partito di centro per rendere possibile un concordato, oppure il tendere la mano a tutti, il votare con i nazisti la legge sullo stato di eccezione, credendola una misura transitoria, o anche il voler usare il nazionalsocialismo come argine di fronte al comunismo. Sembra che la scrittrice della lettera abbia visto con lucidità e con tanta anticipazione, come la data indica, i pericoli che i politici più svegli negarono in quel momento e nei mesi successivi. La sua analisi parte da informazioni molto severe, da notizie su sintomi assai profondi nelle zone molto sensibili: educazione, gioventù, diritti umani, razza, ateismo fondamentale, totalitarismo, abuso e disprezzo del nome cristiano. La sua diagnosi è molto precisa, perché la sua presa di posizione l'ha spinta a collocarsi al posto delle vittime e dalla loro parte. Si può veramente qualificare teologico il suo sguardo sulla realtà. Per questo l'effetto conseguito, l'unica reazione ottenuta immediatamente, la delude. Non era ciò che sperava. Forse la coincidenza nella Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari tra il negoziato per il concordato e la sua richiesta non favorì una lettura attenta della sua lettera. Poco tempo dopo ho ricevuto anche la benedizione del Papa per me e per i miei parenti, dopodiché null'altro. E prosegue: non so se al Papa Pio XI fosse tornato qualche volta in mente ciò che gli ho detto nella lettera, però negli anni successivi si è adempiuto punto per punto quanto allora avevo predetto per l'avvenire dei cattolici in Germania. Ecco, questo passaggio l'avevamo letto parlando proprio dello scritto Come giunsi al Carmelo di Colonia. Questa predizione per il futuro dei cattolici è il contenuto dell'ultima parte della denuncia steiniana. Nella sua lettera le ragioni che avallavano le sue previsioni erano lo scioglimento dei sindacati dei lavoratori, la lotta contro la stampa, l'inclusione forzata delle associazioni cattoliche giovanili nella gioventù hitleriana, le leggi di sterilizzazione, la persecuzione di alcuni sacerdoti, le campagne diffamatorie. Secondo le esatte previsioni della Santa, arrivarono all'improvviso delle misure contro la Chiesa. Le sue erano previsioni che non nascevano da particolari rivelazioni, almeno non nel senso di interpretarle in maniera ordinaria, ma dallo studio sereno, da informazioni non manipolate, dalla libertà interiore, dall'indignazione etica, dai sentimenti di solidarietà, dall'alto concetto della politica e delle leggi dello Stato, dal sentimento della dignità e dalla conoscenza dei diritti della persona umana. Ecco, mi permetto di sottolineare questo passaggio perché è assolutamente importante. Edith è profetica non perché ha delle rivelazioni soprannaturali, ma perché ha formato la sua coscienza e non ha paura di leggere con verità la situazione storica. E per la verità è pronta a dare la vita. In forma assai vicina ai desideri e alle richieste della sua lettera, reagisce e risponde la famosa enciclica pubblicata nella Domenica di Passione il 14 marzo 37, ben 4 anni più tardi, eletta nelle chiese la Domenica delle Palme il 21 marzo dello stesso anno. Come si sa, l'enciclica ebbe il titolo Mit brennender Sorge, con viva angoscia. Fu firmata a Roma da Papa Pio XI, trasmessa all'interno della Germania da un sacerdote e distribuita clandestinamente ed eroicamente da sacerdoti e giovani in tutte le parrocchie. Edi Stein probabilmente non giunse a conoscere questa lettera enciclica a Colonia prima del 1938. Dopo il suo passaggio a Echt durante la Quaresima del 39, il vescovo di questa diocesi pubblicò una lettera pastorale l'11 febbraio, nella quale faceva allusione all'enciclica del Papa. In una lettera alla reverenda madre Ioanna della Croce del Carmelo Regina Pacis di Bec, Sor Teresa Benedicta ne fa un breve accenno. La lettera è del 10 luglio 1940. Alcuni passi dell'enciclica sembrano aver accolto l'eco della denuncia profetica di Santa Teresa Benedetta della Croce. Sembra probabile che il pontefice abbia letto la sua lettera, l'abbia ricordata e se ne sia servito. I numeri iniziali dell'enciclica 2-4 spiegano le ragioni della politica concordataria, i suoi ritardi, poi l'eresia della razza, il valore della Sacra Scrittura e l'unità della Chiesa. Quando nel 1938 Sor Teresa Benedetta scrisse il racconto della sua vocazione al Carmelo, probabilmente non era ancora a conoscenza dell'enciclica e non ne parla quando si riferisce al Papa e alla sua mancata risposta. Ci sono alcuni punti in cui il Papa parla della ideologia nazista come eresia, dell'abuso che suppone di cercare e di dare nome di cristiana a quella ideologia del pericolo di questa propaganda e forma educativa. Con pressioni occulte e palesi, con intimidazioni, con prospettive di vantaggi economici, professionali, civili o di altra specie, l'attaccamento alla fede dei cattolici e specialmente di alcune classi di funzionari cattolici viene sottoposta a una violenza tanto illegale quanto inumana, Con commozione paterna noi sentiamo e soffriamo profondamente con coloro che hanno pagato a sì caro prezzo il loro attaccamento a Cristo e alla Chiesa. Ma si è ormai giunti al punto che è in gioco il fine ultimo e più alto, la salvezza o la perdizione, e quindi unico cammino di salute per il credente resta la via di un generoso eroismo. Venerabili fratelli, abbiate un occhio particolarmente vigile. Quando nozioni religiose vengono svuotate dal loro contenuto genuino e applicato a significati profani. Rivelazione in senso cristiano significa la parola di Dio agli uomini. Usare questo stesso termine per suggestioni provenienti dal sangue e dalla razza, per irradiazione della storia del popolo, è in ogni caso causare disorientamento. Tali false monete non meritano di passare nel tesoro linguistico di un fedele cristiano. La fede consiste nel tener per vero ciò che Dio ha rivelato e mediante la Chiesa impone a credere. La fiducia gioiosa e altera nell'avvenire del proprio popolo, cosa cara ad ognuno, significa ben altra cosa che la fede in senso religioso. L'usare l'una per l'altra, il voler sostituire l'una con l'altra e pretendere con ciò di essere riconosciuto come credente da un convinto cristiano è un vuoto gioco di parole con consapevole confusione di termini o anche peggio. Questo è un passo dell'enciclica. Prosegue. Dopo aver parlato dell'immortalità e del peccato originale, il Santo Padre si riferisce all'ordine morale. Tutti i tentativi di staccare la dottrina dell'ordine morale dalla base granitica della fede per costruirla sulla sabbia mobile delle norme umane portano tosto o tardi individui e nazioni al decadimento morale. Nessun potere coercitivo dello Stato, nessun ideale puramente terreno, per quanto grande e nobile, potrà sostituire a lungo andare i più profondi e decisivi stimoli che provengono dalla fede in Dio e in Gesù Cristo. Il connettere la dottrina morale con opinioni umane, soggettive e mutevoli nel tempo, invece di ancorare nella santa volontà dell'Eterno Iddio e dei Suoi comandamenti, significa spalancare le porte alle forze dissolvitrici. Perciò il promuovere l'abbandono delle eterne direttive di una dottrina morale per la formazione delle coscienze, per la nobilitazione di tutti i campi della vita e di tutti gli ordinamenti, è attentato peccaminoso contro l'avvenire del popolo, i cui tristi frutti amareggeranno le generazioni future. Riferendosi alla legge naturale, il Papa indica: i genitori coscienziosi e consapevoli della loro missione educatrice hanno prima di ogni altro il diritto essenziale all'educazione dei loro figli, loro donati da Dio, secondo lo spirito della vera fede in accordo con i suoi principi e le sue prescrizioni. Leggi o altre simili disposizioni, le quali non tengano conto nella questione scolastica della volontà dei genitori, e la rendono inefficace con le minacce e con la violenza, sono in contraddizione con il diritto naturale e la loro intima essenza immorali. La Chiesa, che ha la missione di custodire e interpretare il diritto naturale, non può fare altro che dichiarare essere effetto di violenza e quindi prive di ogni valore giuridico le iscrizioni scolastiche avvenute in un recente passato in un'atmosfera di notoria mancanza di libertà. Per la gioventù, Pio XI previene dicendo: da mille bocche viene oggi ripetuto al vostro orecchio un Evangelo che non è stato rivelato dal Padre Celeste. Migliaia di penne scrivono a servizio di una larva di cristianesimo che non è il cristianesimo di Cristo. Sappiamo come molti ignoti soldati di Cristo si trovino nelle vostre fila, che con cuore affranto ma a testa alta sopportano la loro sorte e trovano conforto solo nel pensiero che soffrono contumelie nel nome di Gesù. E oggi nuovi pericoli e nuove tensioni incombono. Noi diciamo a questa gioventù: se qualcuno volesse annunziare un Evangelo diverso da quello che avete ricevuto sulle ginocchia di una pia madre, dalle labbra di un padre credente, dall'insegnamento di un educatore fedele a Dio e alla sua Chiesa, costui sia anatema. Perciò noi diciamo a questa gioventù: cantate i vostri inni di libertà, ma non dimenticate che la vera libertà è la libertà dei figli di Dio. Non permettete che la nobiltà di questa insostituibile libertà scompaia nei ceppi servili del peccato e della concupiscenza. A chi canta l'inno della fedeltà alla propria patria terrena, non è lecito divenire transfuga e traditore con l'infedeltà al suo Dio, alla Chiesa e alla patria eterna. Vabbè. Le leggi di Norimberga contro gli ebrei furono emanate il 15 settembre 1935. La politica di esclusione e di persecuzione fece cadere tutte le maschere. Quindi siamo ben 2 anni dopo questi fatti. Rivolgiamoci ora alle conseguenze più personali della lettera archiviata. Il 18 aprile Edith Stein lasciò Beuron, fece di passaggio una visita al convento di Santa Maddalena di Spira e nella notte del 19 aprile ritornò a Münster. Il giorno seguente visitò l'istituto. Le consigliarono di non pensare al momento a dare lezioni, ma di lavorare privatamente in silenzio, continuando i suoi studi di antropologia, fino a quando la situazione politica si sarebbe chiarita. L'associazione delle professoresse tedesche cattoliche le promise di pensare al suo sostentamento, fino a quando avesse potuto riprendere il suo lavoro di docente presso l'istituto oppure un altro luogo all'esterno, oppure addirittura all'estero. Ciò nonostante, Edith Stein comprese che la sua presenza avrebbe creato paura alla direzione dell'istituto e che questo non voleva avere fastidi da parte del partito. Sapeva, nonostante tutto, che anche questo istituto ha i giorni contati. Pensava di liberarlo dalla sua presenza, però prima di tutto desiderava continuare sul cammino di croce e di martirio. Le previsioni dei suicidi a cui si allude nella sua lettera al Papa sembravano avverarsi. In una lettera scritta in quei giorni, il 7 maggio 1933, disse a una giovane amica: «Penso che non siamo fatti per avere il cielo sulla terra. Credo che se tu ne sapessi qualcosa di più di questo fatto, che migliaia di persone vengono attualmente ridotte alla disperazione, anche tu avresti il desiderio di togliere almeno qualcosa a questa loro enorme difficoltà e sofferenza». Questo è un passo della lettera a Ellie Dursey del 7 maggio 1933. Con la sua responsabilità pubblica, come figlia del popolo ebraico e come figlia della Chiesa, Edith Stein ha già accettato il suo cammino. Più tardi, e non senza una traccia di amara ironia, annota: «Se i tempi non fossero stati così tristi in passato, personalmente non ci sarei arrivata a ringraziarli, i nazisti, perché sono stati loro che finalmente mi hanno aperto questo cammino». Questa è una lettera del 4 agosto 1933 a Werner Gordon. 10 giorni dopo il mio ritorno da Beuron mi si affacciò il pensiero: non è finalmente arrivato il momento di entrare al Carmelo? La sua risposta avvenne con decisione immediata, liberamente e coscienziosamente presa ed eseguita il più presto possibile. «Ero diventata una straniera al mondo», dice Edith. Edith Stein arrivò alla decisione di abbandonare Münster nella Domenica del Buon Pastore, il 30 di questo denso mese di aprile. L'indomani, nella chiesa di San Ludgerus e durante l'adorazione eucaristica, ricevette il sì del Buon Pastore per intraprendere il suo cammino al Carmelo. Il pastore della cristianità non aveva risposto alla sua lettera, però il buon pastore, Gesù, sì. Ecco, con questo terminiamo l'incontro di oggi. Terminiamo poi il prossimo incontro con le ultime brevi annotazioni e per poi proseguire con nuove riflessioni di approfondimento e di conoscenza sempre ulteriore di Edi Stein. Grazie e arrivederci.